Si era detto che vi sono varie forme di antirealismo e che ciascuna di queste forme è caratterizzata dal fatto che viene respinto, rifiutato uno dei tre ingredienti del realismo scientifico. In particolare ci stavamo occupando dell'empirismo costruttivo proposto dall'olandese Bas van Frassen in un famoso scritto del 1980, Scientific Image, e in molti altri lavori successivi. Diversamente dai costruttivisti sociali, van Frassen accetta il realismo semantico, cioè ritiene che le teorie scientifiche abbiano un valore di verità, cioè che siano vere o false, e che questo valore di verità dipenda solo dalle condizioni del mondo esterno. E su questo concorda con i realisti. Tuttavia, van Frassen rifiuta il realismo epistemico e sostiene che per accettare una teoria scientifica non è affatto necessario credere che la teoria sia vera. E qui avevamo terminato la scorsa lezione. Siamo sulla slide 150 e ci troviamo di fronte a un'affermazione enigmatica, vale a dire che uno scienziato accetta una teoria, ma non crede necessariamente che sia vera. Può crederlo oppure non crederlo, ma questo atteggiamento, questa credenza, secondo van Frassen, è irrilevante all'accettazione di una teoria. Ma allora cosa vuol dire accettare una teoria? Se non vuol dire credere che sia vera. Secondo van Frassen, la nozione chiave del suo approccio, almeno, è quella di adeguatezza empirica. Quando è che una teoria è empiricamente adeguata? Quando salva i fenomeni, per usare una vecchia espressione degli astronomi greci, cioè quando tutto quello che dice circa gli eventi osservabili è vero. Per cui una teoria empiricamente adeguata non se tutto quello che dice è vero, ma se è vero tutto quello che dice sugli eventi osservabili. Ci fu una famosa disputa negli anni 30 tra due gruppi di fisici nucleari, tra i due gruppi di fondatori della meccanica quantistica cosiddetta. Alcuni sostenevano che la materia fosse fatta di particelle e altri che fosse fatta di onde. Modo molto brutale per riassumere quella aspra discussione. Bene, ma questi fisici condividevano lo stesso formalismo, condividevano le stesse formule e soprattutto erano le loro teorie. Sì, quella delle onde e quella delle particelle erano equivalenti per quello che riguardava gli eventi osservabili, facevano le stesse previsioni sugli eventi che si potevano osservare. Dunque, questi due gruppi di fisici avevano due immagini diverse dell'universo, della realtà, e quando erano al bar litigavano tra di loro su questo. Poi tornavano in laboratorio e andavano avanti d'amore e d'accordo, perché le loro teorie erano empiricamente adeguate e dal punto di vista dell'adeguatezza empirica si equivalevano, perché dicevano le stesse cose sugli eventi osservabili. Quindi, secondo gli empiristi costruttivi, per accettare una teoria è sufficiente credere che sia empiricamente adeguata, cioè che descrive in modo corretto tutto quello che è osservabile. Poi naturalmente le teorie dicono anche delle cose sulle entità teoriche, su quello che non si vede, e in cuor suo uno scienziato può credere oppure no alle cose che dice la sua teoria, o anche può fregarsene altamente e dire quell'espressione un po' irritante per il profano quando la sente nella bocca dei fisici, che è la mia teoria funziona, poi non so se è vera. Dicendo che funziona vuol dire forse che è empiricamente adeguata. E dunque, secondo gli empiristi costruttivi, l'indagine scientifica può avere pieno successo anche senza che si creda nella verità delle teorie. L'esempio che io faccio riguarda due scienziati. Un esempio in gran parte prelevato da van Frassen riguarda due scienziati, il primo antirealista e il secondo realista. Il primo scienziato accetta la teoria atomica, nel senso che ritiene che sia empiricamente adeguata, ma resta agnostico sulla questione se gli atomi esistano davvero, perché è un antirealista. Il secondo scienziato, oltre a condividere la convinzione del primo circa l'adeguatezza empirica della teoria atomica, pensa anche che gli atomi esistano davvero. Bene, cosa sostengono gli empiristi costruttivi? Che sostengono che la posizione realista del secondo scienziato non ha alcuna influenza sul suo lavoro scientifico. Le sue attese e procedure saranno esattamente le stesse del collega agnostico. Il realismo, dunque, e l'antirealismo hanno scarso impatto sulla pratica scientifica. Appartengono, secondo gli empiristi costruttivi come Van Frassen, appartengono alle visioni filosofiche degli scienziati di grande interesse ma di scarso impatto. Infatti, entrambi gli scienziati sono persuasi che la teoria atomica sia in accordo con tutte le osservazioni fatte fino a quel momento e si aspettano che sarà in accordo anche con quelle future. Quindi, entrambi penseranno nei termini della teoria atomica e useranno le sue risorse concettuali per risolvere tutti i problemi scientifici rilevanti. Questo è accettare una teoria, pensare al mondo nei termini di quella teoria e essere rassicurati dal fatto che quella teoria descrive bene i fatti osservati. L'esempio qui illustrato suggerisce che un'interpretazione realista delle teorie non è affatto necessaria per la pratica scientifica. L'accettazione o il rifiuto dell'esistenza delle entità teoriche, come gli atomi, non svolge alcuna funzione nell'indagine scientifica. E con queste parole si è concluso il nostro viaggio nel capitolo 6. Forse può essere interessante notare che lo strepitoso successo dell'empirismo costruttivo tra il 1980 e gli inizi del 2000 non è poi durato molto, e in questo periodo si assiste a una riscossa del realismo, di varie forme sofisticate di realismo. Forme di realismo però che devono tenere conto degli argomenti di Van Frassen e quindi sono appunto più raffinate. Si può anche pensare che questa disputa infinita tra realisti e antirealisti non finirà appunto mai, ma si realizza in questa disputa un progresso, perché le due posizioni nello scontro tra le diverse versioni di realisti e antirealisti sono posizioni che si sono rafforzate, che sono progredite. Poi naturalmente resta aperta la questione se c'è progresso in filosofia o solo cambiamento e moda. Ritengo che ci sia progresso nella scienza. Sulla filosofia ho qualche dubbio, anche se in certi campi della filosofia c'è sicuramente progresso, e uno di questi è la logica formale, una branca della filosofia che poi si è resa autonoma e che affronteremo tra breve, anzi fin d'ora, nel capitolo 7. In questo capitolo, che si intitola Elementi di logica formale, cominciamo un breve viaggio nella cassetta degli attrezzi del filosofo della scienza, cioè un viaggio tra gli strumenti concettuali che il filosofo della scienza usa per analizzare i problemi filosofici suscitati dall'impresa scientifica. E in questo breve viaggio noi ci occuperemo delle nozioni basilari di due discipline matematiche e di una disciplina filosofica. Le due discipline matematiche sono la logica formale e la teoria delle probabilità. La disciplina filosofica è l'epistemologia bayesiana. Ora, cominciamo con la logica formale. In realtà, come si è detto, la logica è diventata uno strumento concettuale molto importante per la filosofia della scienza, soprattutto ad opera dei neoempiristi. E quindi si tratterà di vedere alcune forme, soprattutto di inferenza deduttiva, che si possono operare sia nei linguaggi naturali che nei linguaggi simbolici. Vedremo ora questa distinzione. Le inferenze induttive operate nella lingua italiana e in altri linguaggi naturali, li chiamiamo così perché non sono stati inventati, ma sono naturalmente emersi nella storia del genere umano, queste inferenze deduttive possono essere usate per formulare teoremi e dimostrazioni in varie discipline scientifiche. Se voi aprite il vostro testo di matematica o di fisica nei licei, vedete che tutte le dimostrazioni sono condotte, spiegate, illustrate in lingua italiana. Ci sono delle formule, ci sono sicuramente dei numeri, ma la dimostrazione è svolta utilizzando un linguaggio naturale che è l'italiano. Tuttavia, e siamo qui nella slide 156, molto spesso gli scienziati e i filosofi ricorrono a linguaggi simbolici, cioè a linguaggi artificiali, interamente costituiti da simboli il cui significato viene stabilito convenzionalmente. Se voi andate a un congresso di matematica, una volta c'erano le lavagne, vedete delle vedevate delle lavagnate piene di simboli, di formule, senza neanche una parola in italiano o in inglese. I partecipanti appartengono a varie nazioni e tutti capiscono più o meno cosa c'è sulla lavagna, oppure sulla slide. E quindi questo è un aspetto attraente dei linguaggi simbolici, il loro impiego governato da regole molto precise. Un teorema non è una poesia, non è vittima di vaghezza o di ambiguità. Però abbiamo bisogno sia di utilizzare linguaggi naturali che linguaggi formali. E lo studio delle inferenze deduttive, abbiamo già introdotto il concetto di inferenza deduttiva, operate nei linguaggi naturali, va spesso sotto il nome di logica informale, mentre invece lo studio delle inferenze deduttive operate nei linguaggi simbolici è comunemente noto come logica formale. E questo perché i linguaggi simbolici hanno una forma ben precisa, regolata da regole ben precise, quindi sono linguaggi non solo simbolici ma anche formali. Nella terminologia filosofica noi parliamo di frase per indicare un'espressione linguistica dotata di significato. Questo è un po' diverso dall'uso che abbiamo nella grammatica italiana, studiata alle secondarie, dove la frase deve avere un senso compiuto. In filosofia utilizziamo il termine frase in un senso un po' differente. Esempio, l'attuale presidente degli Stati Uniti, tutto tra virgolette, che significa che sto parlando di questa espressione e non, in questo caso, di Donald Trump, perché l'attuale presidente degli Stati Uniti, tra virgolette, continuerà ad avere lo stesso senso anche quando Trump sarà morto, non sarà più presidente. Quindi, l'attuale presidente degli Stati Uniti, tra virgolette, è una frase, mentre, sempre tra virgolette, azzurro tuttavia aramburo perché, chiuse virgolette, non lo è, perché non ha un significato. Cos'è un enunciato? Un enunciato è una particolare frase, una frase dichiarativa, cioè una frase in cui possiamo chiederci se sia vera o falsa. Quindi non sono enunciati, in questo senso ristretto della parola enunciati, le frasi interrogative. Quanti anni ha tua nonna? Questa è una domanda, ma non è un enunciato nel senso dei logici. E nemmeno quelle imperative. Apri quella finestra, punto esclamativo. Punti di domanda, punto esclamativo, vuol dire che no, siamo al di fuori delle frasi dichiarative. Sono ordini o domande, richieste di informazioni, e un ordine non può essere vero o falso, e nemmeno una domanda. Quindi un enunciato è una frase dichiarativa, cioè una frase per cui possiamo chiederci se è vera o falsa, anche magari non lo sappiamo decidere se è vera o falsa, ma possiamo chiedercelo sensatamente. Orbene, facciamo un esempio. La frase "l'attuale presidente degli Stati Uniti" è una frase, lo si è detto, ma non è un enunciato, mentre la frase "l'attuale presidente degli Stati Uniti" è giapponese. Chiusa le virgolette, lo è, perché ha senso chiedersi se sia vera o falsa. Attualmente è falsa. Ma non è questo l'importante. L'importante è che sia suscettibile di essere vera o falsa. In un linguaggio naturale abbiamo diversi tipi di enunciati. Alcuni sono semplici e altri complessi, ma la cosa va intesa non in senso intuitivo, ma in un senso ben definito. Un senso ben definito che illustreremo nella prossima puntata.